Allora, ci siamo di nuovo con voi in diretta nel corso del pomeriggio di Maracanã e naturalmente vi ricordiamo sempre il numero per stabilire un contatto con noi, il solito Cinzia, vai, tra l'altro ci sono anche dei vocali, adesso lo recuperiamo subito, ne è arrivato uno live nel momento che siamo rientrati.
331-8200-213, lo ripeto, 331-8200-213.
Ma che è questa cosa?
È una musichetta.
Ah, professoressa.
Ah, ecco.
La professoressa di pianino.
Perché ma che prima mi avete dato della professoressa.
Sì, però infatti sei un po' pizzardona, te lo dico. Non ti offende, però. Dai. Un pochettino
la professoressa.
La professoressa. Un po' da professoressa.
Ma io non
l'aria.
Mi
offendo, da... No, vabbè, io te lo dico così, in grande amicizia, tu lo sai. Va bene. Adesso voglio vedere se fai.
Allora,
professoressa, andiamo a presentare il prossimo ospite.
Abbiamo con noi Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
Ciao Enzo, stai attento che la professoressa prende appunti e molto oggi è una
giornata.
È una giornataccia, quindi stai attento.
Buon pomeriggio, mi vedo in gran forma, dai, mi piace scherzare, scherziamo.
Sì, sì.
Se c'è la professoressa e sono il professore, va bene.
Va benissimo.
Allora, vediamo adesso di stabilire un altro contatto con noi, un altro collegamento, poi iniziamo. Enzo, messaggio che arriva ieri e poi andiamo a un altro argomento, andiamo all'argomento Milano, c'è una cosa da approfondire, siamo anche per recuperare un altro amico di Maracanã. Messaggio che arriva forte, arriva più forte quello della Juve ieri o della Lazio in ottica scudetto, dai.
Ma il progresso l'ho visto in entrambe le formazioni. È chiaro che la Juventus può mettere in campo quei signori lì, quelli che fanno la differenza, quelli che fanno dei gol straordinari, e la Lazio non li ha quei campioni, però lo sapevamo anche prima, la Lazio è arrivata a quelli dove è arrivata grazie a un gioco migliore, forse ha una voglia più intensa di dimostrare degli obiettivi che non mi pare che abbia queste caratteristiche. È chiaro che è un calcio diverso, però ho visto la Juventus cresciuta dal punto di vista atletico, qui un po' Sarri aveva ragione, aspettate, cresceremo, non ancora nel gioco, migliorata anche lì, però no. La Lazio l'ho vista più intensa rispetto alla partita con la Fiorentina, ha trovato anche più spazi, è vero, però sono due squadre che piano piano si stanno allineando al livello di febbraio-marzo, quando il campionato si era interrotto. Sarà un bel duello
fino alla fine.
A me fanno paura, come dicevo, fino allo scontro diretto del 20 di luglio, sarà lì, la partita decisiva è quella, lo sapevamo da tempo, focalizziamoci lì. A me fanno paura quei due, perché Douglas Costa è un po' come la lucina dei carabinieri, a volte sì, a volte no, mentre quegli altri due veramente sono fantastici, perché visto che gol ha fatto ieri sera.
Allora, andiamo avanti, andiamo a
il dibattito
un altro
si
amico.
Arricchisce,
sì, sì, sì.
Lo fa con Luca Serafini.
Ciao Luca!
Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Luca, prima di andare
ciao, Luca.
C'è anche Enzo Bucchioni con noi.
Ciao.
Luca, prima di andare all'argomento Milan, ti chiedo anche a te, chiudiamo quindi il discorso lotta lì al vertice. Ieri arriva un messaggio più forte da parte della Juve o della Lazio in ottica, diciamo, scudetto?
Beh, sai, in questo momento si va avanti a colpi di messaggi, poi più forte o più debole. La trasferta della Lazio sulla carta era un pochettino più complicata e infatti anche lo svolgimento della partita lo è stata, quella della Juventus un po' più agevole, ma al di là del più agevole o più complicata è l'atteggiamento della Juventus che comincia a essere un po' sconfortante nei confronti della Lazio, che però si è abituata a non mollare, arrivava prima della quarantena da una striscia impressionante, e quindi gustiamoci questo finale di campionato che certamente sì, avrà in quell'epilogo del 20 luglio una tappa molto importante, a condizione, come spero, come sperano gli sportivi, per carità di Dio, che ci arrivino ancora a distanza breve, in modo che ce la possiamo proprio gustare.
Assolutamente. Allora, colgo l'occasione, vista la presenza anche di Luca Serafini, per andare su una, diciamo così, su, abbiamo letto su Repubblica questa notizia, tra l'altro, se non mi sbaglio, Luca, ne avevamo già parlato noi, ma molto tempo fa, di questa cosa, proprio qui in diretta. E mi ricordo, tu sei stato, io così adesso non voglio dare, non voglio mancare di rispetto a nessuno, però tu sei stato uno dei primi, mi sembra, a uscire con questa cosa, di questa notizia. Ce la leggiamo un attimo,
sì,
dai.
Sì, perché insomma si parla di un incontro a breve tra Gordon Singer e ovviamente il gruppo Arnaud, per proprio il per Milan, il passaggio, sì, relativo al Milan, e questo, il gruppo dovrebbe portare poi insomma Allegri in panchina e Braida nel,
come uomo mercato,
esatto, nel nuovo progetto, quindi insomma via l'idea Ragnik e tutto il resto.
Operazione addirittura da poco meno di un miliardo. Luca Serafini, parto da te, ci puoi dire qualche dettaglio in più? È questa una situazione che dobbiamo in questo momento prendere in forte considerazione oppure no?
Guarda, quando io ho scritto qualcosa a gennaio, erano molti mesi che non solo io, da qualche parte le voci continuavano ad arrivare. Tra l'altro arrivavano spesso anche da ambienti finanziari che sono un po' distanti dal calcio. E poi c'è stata un'evoluzione personale mia con dei contatti assolutamente occasionali su persone che mi avevano descritto una collaborazione rispetto al calcio più intensa. Noi non dovremmo dimenticarci una cosa, il gruppo LVMH e il gruppo e il fondo Elliott collaborano insieme da diversi anni su varie questioni di investimenti eccetera, quindi è un rapporto che è consolidato nel tempo. L'ipotesi di una cittadella della moda, di innovazioni rispetto a questo, persino caldeggiate dallo stesso Armani che si è esposto in prima persona caldeggiando l'acquisto del Milan da parte di Louis Vuitton, mi avevano messo insieme alcuni tasselli molto importanti per cui io mi sono sbilanciato. Concludo l'aneddoto dicendo che non credo che fossero passati 5 minuti dal mio tweet che c'è stata la risposta del figlio di Arnaud,
sì,
che mi ha dato un'importanza sconsiderata alla pari del Wall Street Journal, e poi colloqui la mattina all'alba del giorno dopo con il responsabile italiano dell'LVMH, con l'ufficio stampa di Elliott. Ho avuto anche un confronto con Milan, perché la società, giustamente, anche con tutta la libertà di cui godo come collaboratore loro, su certi temi evidentemente una sintonizzazione forse in precedenza andava fatta, e su questo ho assolutamente espresso la mia concordanza. Da allora non ci sono stati più elementi, io qualche segnale di tanto in tanto ce l'ho, ma non più dettagliato di come mi era capitato in gennaio. Ora questa uscita di Repubblica porta anche dei dettagli che io conoscevo, però che sono datati di 6 mesi. E concludo dicendo che siccome comunque la variabile assoluta è quella dello stadio, è un discorso ancora in questo momento leggermente prematuro, però mi pare di poter dire onestamente, da giornalista e da conoscitore delle cose del calcio del Milan, che insomma sta tornando da troppo tempo per pensare che da qualche parte non stia piovendo di già.
Tra l'altro ti dico, Luca, che prima abbiamo avuto anche diciamo così Fabio Ravezzani, anche lui comunque questa cosa è molto, molto vicino a quello che è la tua posizione. Enzo, ti voglio chiedere, sai, sì, qui parliamo di di Allegri, Braida, un discorso che diciamo così crea molta attenzione. Che ne pensi di questa, proprio diciamo in un momento dove il Milan sta cercando di ripartire con un progetto che è quello di Ragnic, quindi con un doppio ruolo, diciamo così anche in un certo senso intrigante, no? Quello di allenatore e anche manager. Adesso arriva fuori questa cosa, sai, uno dice che succede?
Ma guarda, intanto si tratta appunto di capire che succede. Quello che ha detto Luca, concordo assolutamente in pieno su tutto quanto ha detto lui. Anch'io avevo fatto all'epoca, quando uscirono le sue altre anticipazioni, ne scrissi appunto Repubblica, il giornale che reiteratamente ripropone questa cosa. Ero interessato anch'io nell'ambiente della moda e tutti mi avevano in qualche modo confermato che sì, Arnaud, il Milan lo vuole davvero. Lo vuole davvero per tante ragioni. Questo è un brand del lusso, al di là del business, ovvio che dietro c'è un business. Poi è un marchio, il Milan, che si sposa perfettamente con tutti gli altri marchi della casa, va a completare un disegno e quindi c'è qualcosa sotto. Poi sono arrivate anche queste smentite diverse, addirittura ufficiali, smentite ufficiali,
sì,
prima del lockdown. faccio... pensare anche a me che più smentisce una cosa.
Enzo,
più
facciamo una cosa.
Lavorando.
Enzo, se sei d'accordo, però... perdonami, sì. Enzo, ti fermo un attimo. Siccome abbiamo un po' un problema col collegamento Skype, ti recupero telefonicamente, così riusciamo a dare più continuità al tuo discorso e non si senta strappi. Abbiamo anche delle domande. Allora, facciamo una cosa: richiamiamo Enzo, prendiamo un attimo di tempo e rigiriamo una domanda di campo invece a Luca Serafini, perché poi c'è un audio che pone una serie di domande proprio sul Milan. E, dunque, la prossima partita, Luca, c'è Lazio-Milan, ci chiedono, no?
La Lazio senza attaccanti contro un Milan che ha la difesa che sta funzionando molto bene, secondo solo alla Juve.
Sì, il Milan deve scendere in campo naturalmente, però guardando la sfida a scudetto, ecco, questa assenza di due questa difficoltà in attacco della Lazio lì davanti contro il Milan, dicono, secondo gli ascoltatori, una partita spartiacque quella, sei d'accordo?
Ma guarda, sai, dipende molto dal Milan, nel senso che la forza, l'urto della Lazio, sì, avrà anche difficoltà, ma insomma gli schiaffi di Bergamo li ha assorbiti bene, anche dopo le difficoltà iniziali della gara in casa con la Fiorentina, quindi se non segna uno segna l'altro, se non segna l'altro, adesso ho fatto anche il primo gol stagionale Parolo, quindi non mi pare che sia poi così animica. Per quello che riguarda il Milan, io sono arrivato a pensare che in una squadra così giovane e in assenza di Ibrahimovic si siano sentiti tutti un po' più responsabilizzati, azzardo persino che l'assenza di pubblico e quindi di pressione e forse anche un'assenza precisa, perché l'obiettivo dell'Europa League è comunque aleatorio, ancora un po' lontano, abbia come liberato la testa di questi ragazzi, che mi sembrano francamente una squadra diversa da quella che avevamo lasciato, come intensità, come ritmo, come, tra l'altro, come continuità nei 90 minuti, perché non mollano, perché di solito in vantaggio si siedono, invece adesso sono andati avanti, perché con la Roma stessa non hanno aspettato ma sono andati avanti. Quindi se sarà una bella partita non ho dubbi, anche perché negli ultimi anni lo sono sempre state. Spartiacque ovviamente sì, per tutte e due, perché sono punti pesanti. Il Milan in questo, dopo Ferrara, avrà la Lazio, poi la Juve, poi il Napoli con in mezzo solo il Parma, quindi ha un ciclo di quattro partite molto complicate. La Lazio invece ha un altro tipo di calendario, ma ogni partita, però, mi permetto, è uno spartiacque oggi, perché
certo.
Allungare diventerà poi complicato. Per il Milan uguale, perché davanti come dire Roma e Napoli che stanno viaggiando, insomma.
Allora Luca, adesso recuperiamo un po' di messaggi sia scritti che audio che riguardano la situazione a Milan. Abbiamo recuperato Enzo Bucchioni. Enzo, ti facevamo finire così il discorso dal punto di vista telefonico che stai facendo sul Milan, e poi sentiamo un po' gli ascoltatori sia attraverso gli audio che i messaggi scritti. Vai Enzo.
Ma sì, chiudo dicendo che questa trattativa ha sempre uno scoglio fondamentale, che è il miliardo chiesto dal fondo Elliott ad Arnoux, che sinceramente anche a me, che di finanza che intendo poco, però le valutazioni delle società le conosciamo, mi sembra un filino esagerato. È vero che c'è tutto il business di San Siro dietro, c'è tutto questo discorso, però se non scende da questo miliardo, mi pare questa trattativa non decollerà tanto facilmente. Comunque è molto intrigante questa storia, perché il Milan abbinato a un marchio del lusso come questo, abbinato a un fondo così importante, è l'unica strada per poter ritrovare il vero Milan, e Elliott si deve mettere in testa, e tanto questa gestione di un fondo non può funzionare, deve vendere, venda. Questa è una grandissima occasione, spero vivamente per i tifosi del Milan che vada in porto.
Allora, sentiamo un audio e poi andiamo un po' di messaggi scritti, vai.
Quindi secondo voi il gruppo Arnoux potrebbe essere vicino all'acquisto del Milan, e se questo fosse i tempi, quindi ci potremmo trovare a settembre con una nuova proprietà, oppure parliamo di robe per diverso tempo ancora, e quindi avere un Milan sempre nell'incertezza dirigenziale di questo momento? E come vedreste comunque sia l'apporto, la presenza anche di Maldini nel nuovo Milan?
Allora, intanto non è una nostra notizia, cioè noi a dire questo, lo riportiamo da Repubblica, poi l'ha spiegata anche bene Luca Serafini prima, però ci sono due domande che rigiro a Luca, una sulla figura di Maldini con questa situazione, l'altra invece se i tempi, no, di questa eventuale operazione di settembre oppure addirittura più avanti, ci chiede l'ascoltatore. Luca.
Guarda, Paolo Maldini è una persona intelligente, di orgoglio, che ama il Milan sopra ogni cosa, e la sua vita da tanti anni è stata la vita del padre e la vita del figlio, quindi non escludo, anche perché aggiungo che la società non vorrebbe affatto una separazione da Paolo Maldini, nonostante quelle, gli eventi mediatici e verbali degli ultimi mesi tra lui e Ragnik, quindi non escludo che in qualche maniera, magari vedendosi di persona con Ragnik, mettendo sul tavolo tutto quello che c'è da mettere sul tavolo, si possa anche proseguire. Francamente non lo so. Io con Maldini i contatti sono sporadici, ci sono, però non approfondisco queste cose perché so che non le racconta neanche alla moglie e agli amici. Poi per quello che riguarda i tempi non lo so, non so neanche appunto se ci sarà esattamente un seguito. Siamo in Italia, quindi la questione stadio è sempre
ingarbugliata,
una ricca nel paese delle meraviglie. L'asse dello stadio è fondamentale, su questo non ci sono dubbi. Aggiungo anche che l'interesse è quasi più ad personam di Arnaud che del gruppo di per sé, però comunque è tutto un discorso molto in addivenire se sarà concluso. Per quello che riguarda il fondo, sai, la strategia e la politica di un fondo che acquista un club è molto chiara: bisogna tenere i conti a posto per cercare poi di trovare un acquirente che sappia farli altrettanto bene. Il miliardo, sono d'accordo con Enzo, sembra una cifra spropositata, però bisogna anche capire che cosa intende farci uno, cioè io posso anche prendere un'attività sovrappresto se sono convinto poi di poter fare. Per esempio il Milan negli ultimi 3 anni ha perso molte sponsorizzazioni, aveva uno dei brand più redditizi del mondo e d'Europa, adesso non è nei primi 10 o 15, se uno è convinto di poter riattivare una fatturazione annuale di una certa importanza potrebbe continuare a essere un buon investimento, se parallelo anche a quello della moda e ad altre attività.
Allora, prima di andare da Enzo, c'è questa riflessione di un ascoltatore.
La condividiamo, tra l'altro, sì. Dice: faccio una promessa, a me va bene, basta che mi tolgono di mezzo Gazzidis. Però mi fa arrabbiare che ogni volta che il Milan inizia a prendere un cammino più o meno giusto nel senso del gioco, ne vengono fuori delle notizie sempre destabilizzanti.
Questo è Arian. Poi aspetta, sì. Aggiungo un altro e che lo recupero, sta un po' in fondo. Mi fa un po' ridere che ogni volta che il Milan va bene partono 3.000 notizie sulla società, eccetera. Oggi tra poche ore c'è la spalle, è uscita la notizia sulla cessione, su un fatto che poi c'è Boban, che la situazione di Boban potrebbe finire in tribunale, succede ormai da anni, dal dopo Berlusconi. Enzo Bucchioni.
Sì, ma io non sono un dietrologo e non sono affatto convinto che una notizia del genere possa destabilizzare la squadra. Ma secondo voi interessa qualcuno che ci sia? Sì, i giocatori guardano, si informano, ma non credo che una prestazione del Milan possa essere in un modo o in un altro a seconda delle notizie esterne. Tanto più che queste sono assolutamente voci, non siamo alla conclusione di una trattativa, magari passeranno dei mesi, non lo so. Io credo che nessuno, che se c'è un complotto per destabilizzare il Milan, mi fa ancora più sorridere. Sono le notizie, arrivano quando arrivano, non c'è una contemporaneità di situazione, è assolutamente casuale, secondo me.
Assolutamente casuale. Approfitto ancora della presenza di Luca Serafini, che tra poco salutiamo mentre tratteniamo un attimo Enzo Bucchioni. Luca, però ti voglio chiedere una cosa sul Milan, proprio un po' più di campo. Come ti comporteresti con Paquetà? Perché comunque qualche timido segnale in queste, così non so quanto sia attendibile o meno, sta arrivando. E poi su Pioli si parla molto di lui, ho sentito criticare, no, il Milan per questa decisione, di questo comportamento nei confronti di Pioli, ma tu ci punteresti per costruire un Milan vincente, un Milan di grande prospettiva su Pioli?
Allora, per quello che riguarda Paquetà, era diventato un mio beniamino, perché a me piacciono quelli che sanno giocare a pallone, lui sa giocare a pallone. Nei 4 mesi dell'anno scorso, che è stato uno dei periodi più destabilizzanti della mia presunzione calcistica, perché mi ha cancellato poi delle certezze che mi ero fatto, 2 erano proprio lui e Piontek, sono convinto che debba ancora imparare però a giocare a calcio, che è una cosa diversa che saper giocare a pallone, riguardo le posizioni, riguardo i movimenti, riguardo certo. Mi piace il suo impegno, lui somigliava più a un giocatore argentino che brasiliano, perché segue l'avversario, mena, le prende, si rialza. però poi è scomparso proprio in un limbo incomprensibile. Mi avevano detto che si era ripresentato dopo la quarantena, tra l'altro è diventato anche papà, bello in forma, tirato. Francamente la partita con la Juventus mi aveva abbastanza sconcertato, poi però invece nei minuti di Lecce, ma soprattutto nel secondo tempo con la Roma, è stato convinto. Io credo che sia un profilo sul quale valga la pena di lavorare, questa è la mia idea. Per quello che riguarda Pioli è stato uno degli allenatori più diretti che ho visto negli ultimi anni al Milan, perché quando si sedette alla sua seconda partita da allenatore dopo la partita di Roma in conferenza stampa, disse quella frase che non ho mai dimenticato: qui il problema è che vincere, perdere, pareggiare sembra che non cambi la vita a nessuno, che mi è sembrata l'essenza di quest'ultimo triennio relativo alla squadra, che come diceva Enzo non credo che sia più di tanto disturbata o condizionata dalla sua età, ma dalla sua età. Troppi giocatori in questi tre anni hanno avuto la sensazione di arrivare quando sono pervenuti al Milan, invece dal Milan si parte quando si ha 20 anni. Lui in questo senso, proseguendo un lavoro testardo, costruito di Gattuso, è riuscito a completarlo, perché a me onestamente sembra che Pioli, al di là di tutto, un'anima e una dignità a una squadra di calcio l'abbia data. Ora tutti quei discorsi, sì, alla Rino Marchesi quando diceva Agnelli è come il medico di campagna, il medico di famiglia che non ti fa guarire ma non ti fa stare male. Io non ci credo, a me sembra un grande professionista, mi sembra uno con le idee molto chiare, e concludo dicendoti che so per certo che lo spogliatoio è tutto con Pioli, è tutto con lui per come ha fatto, per come tiene coinvolti tutti nel progetto, perché dà spazio a tutti, per come ha gestito la squadra in questi mesi. Il mio amico Franco Ordine sostiene che Ragnic non verrà a fare l'allenatore ma se ne porterà uno. Se è vero come è vero che vuole uno staff italiano, perché non confermare Pioli?
Io sono d'accordissimo, lo dico proprio.
Io no, invece, con grande affetto che ho per Pioli, ti devo dire. Non so quanto. Enzo, tu che ne pensi al volo?
Guarda, se ormai sei entrato nel meccanismo e hai trovato la chiave, gettarla è una follia.
Conto lavorare in un momento di
Gattuso.
Difficoltà. Conto, non lo so. Io ho qualche dubbio.
Ho sempre pensato che a Pioli mancasse l'ultimo step, no? Come si dice, per arrivare lassù, però negli ultimi tempi è molto maturato, è passato attraverso delle tempeste,
esatto.
non da poco. Ricordate il dramma Story,
sì.
La Fiorentina è sopravvissuta tra virgolette, perché poteva andare in Serie B a quel punto grazie a Pioli, che ha coagulato attorno a sé tutto il gruppo. L'anno scorso, con tutto quello che è successo a Firenze, della Valle stavano vendendo, avevano accusato lui di essere responsabile della situazione deficitaria della squadra, eppure si è tirato fuori, poi si è dimesso con grandissima dignità. Secondo me è cresciuto molto proprio nella gestione degli uomini e anche del calcio. Non è l'allenatore mediocre che a volte è stato descritto. Secondo me, con una società forte alle spalle, con degli obiettivi, potrebbe ancora fare meglio.
Bene, Luca Serafini, ti ringraziamo tantissimo per essere stato
grazie.
Con noi. Grazie Luca.
Anch'io vi aggiungo anche che secondo me la presenza di Ibra ha dato a Pioli
un aiuto, certo.
Un'autorevolezza nuova.
Sì.
Bene,
sì.
Bene.
Non
quindi
c'è dubbio, non c'è
buon lavoro.
Grazie, grazie
ciao,
Luca Serafini, grazie, ciao, a presto.
Ciao.
Enzo Bucchioni, ci fermiamo, piccolo break e torniamo subito.